Lavoretto in un'età adulta. Buonasera a tutti, intanto grazie a Francesco Cardone, grazie alla Tourette Romaollus per essere nata prima di tutto. Grazie. Fondamentalmente tre buone notizie. La prima è, come diceva Francesco, che è l'ultima relazione. La seconda è che la relazione è molto molto breve, assolutamente. E la terza è più di contenuto, ovvero che quello che si sa rispetto ad adulti ed è molto poco, che sappiamo che fondamentalmente il disturbo di Tourette nell'adulto tende, per la maggior parte delle volte, non sempre, ad attenuarsi ed a svanire per lo più per rifinamenti di cose. Questo non è sempre reale. Fondamentalmente questa slide è onnicomprensiva di tutte le altre, che sono semplicemente dati, pochissimi dati, e con questa potremmo anche concludere qui. Nel senso che abbiamo pochissime informazioni dalla letteratura scientifica, in particolare non ci sono dati evidence-based sul decorso negli adulti. Abbiamo molte nozioni cliniche che derivano sia dai neuropsichiatri infantili, sia dagli psichiatri psicologi degli adulti che vedono successivamente, nel corso delle decadi successive, i pazienti che in età infantile dove essenziale hanno sviluppato GTS, e sappiamo più o meno che ci sta una categoria di persone che mantiene, per lo più sono pochi, il fenomeno dito stress puro, con tic motori e fonetici magari un po' attenuato o più o meno uguale. La maggior parte dei pazienti adulti, io parlo quindi di over 30, avrà soltanto disturbi dello spettro ossessivo o dello spettro comportamentale, qualcuno con qualche piccola recidiva puramente episodica ticcosa. Quindi fondamentalmente buone notizie. Quattro articoli ci dicono qualcosa su quello che è il decorso dal punto di vista scientifico noto per quanto riguarda i giovani adulti e uno soltanto per quanto riguarda gli adulti veri. Questo, in cui è presente la dottoressa Rizzo, è stato fatto un follow-up a 10 anni di un certo numero di bambini e adolescenti che venivano seguiti. Questo vi dice quanto fondamentalmente il fenotipo iniziale tende a cambiare, il fenotipo vuol dire la presenza di una Tourette sindrome pura, oppure con OCD, oppure con ADHD, tende a cambiare una traiettoria di 10 anni. E, come vedete, insomma, la maggior parte dei pazienti con TS pura, il 50%, manifestavano sintomi ossessivi insieme alla Tourette pura. Io apro una piccola parentesi su questo, sul fatto che i fenomeni ossessivi dei pazienti con Tourette sono tipici. Non sono quelli del paziente ossessivo primario, senza tic. Sono tipici, spesso sono delle manifestazioni, come diceva prima la collega, simili a ticcose, spesso sono delle compulsioni che non si vedono nei pazienti ossessivi. Infatti si chiamano tic-like compulsions, sono molto simili a fenomeni di toccamento, di ripetizione, e hanno una spiegazione anche probabilmente in quello che ci spiegava prima il collega. Quello che rimane fondamentalmente sono i comportamenti disorganizzati o di deficit dell'attenzione e le ossessioni. Questo studio fatto da un nostro amico comune, Francesco Cardona, che è Davide Martino, in Canada, è uno studio molto importante perché è fatto sulla popolazione generale, che vuol dire non clinico. Loro hanno inviato delle lettere alla popolazione, a 122.000 canadesi, per sapere qual era la prevalenza della sindrome di Tourette negli adulti, puramente negli adulti. E sappiamo che la prevalenza è molto molto bassa, vedete quel tasso ci fa dire che è una patologia più che rara negli adulti, e quindi lui è riuscito a intercettare 122.000 canadesi, che non è poco come tipo lavoro. Lui è un neurologo che si occupa molto di Tourette insieme a Cavagna. L'altro è quello che sviluppato dalla Camilla Groff, che è una danese. Come qualcuno di voi saprà, gli scandinavi hanno dei registri nel sistema sanitario nazionale, per cui quando nasce e quando muori si è registrato per tutti gli atti medici che tu compi, per cui basta andare poi a scandagliare col permesso del paziente i registri e tu ottieni le stime di prevalenza. Ecco, cosa ha fatto questa collega danese? Ha visto cosa succedeva in una traiettoria più o meno di 6 anni dopo l'esordio di Coso. Ora è chiaro che qua possiamo parlare della prima età adulta, perché se l'ultima paziente aveva 18-19 anni, noi intercettiamo a 24-25 anni. E vediamo fondamentalmente in questi diagrammi che la linea rossa rappresenta del primo diagramma in alto a sinistra che i fenomeni di Cosi decrescono drammaticamente, così come a destra sono la sintomatologia ossessiva decresce meno drammaticamente ma decresce, e così come i sintomi di ADHD. Se uno volesse dare una spiegazione a questo fenomeno, non vorrei darla, però mi viene in mente che quello che ha detto prima il professor Ferrara è illuminante, ovvero se la base del disturbo di Tourette è, come ci è stato spiegato, sottocorticale, come spiegato da Cardona, quello che ci ritroviamo, Mauro Ferrara, è che la completa formazione dei lobi frontali finisce a 25 anni, non più a 17-18. Quindi è possibile che noi vediamo un miglioramento dei sintomi ticcosi tra i 25 anni in poi, perché quello che sono i meccanismi compensatori, non soltanto puramente neurologici, ma anche di mentalizzazione, si completa quando il nostro sistema nervoso centrale è definitivo. Questa potrebbe essere un'ipotesi. Poi ce ne sono altre che sono riguardo il trattamento, altre che riguardano il decorso naturale della patologia. E questa immagine ci dice che ogni anno si acquisisce un punto di miglioramento sia per quanto riguarda i fenomeni ticcosi che i fenomeni ossessivi puri. Questi dati ovviamente non prendono in considerazione i trattamenti in atto, quindi non sappiamo se queste erano persone trattate con farmaco, con psicoterapia o non trattate, non possiamo saperlo. Mentre questo è una case series, vuol dire che questi studiosi di Yale, che è una prestigiosa università, avevano filmato, e io sono uno dei promotori di filmare i pazienti, sia adulti che giovani, perché danno molte informazioni, ci sono i consensi informati, tante piccole burocrazie, ma servono molto. Se per esempio voi vedete i filmati fatti dalla BBC sui pazienti con Tourette, giovani, poi dopo 40 anni sullo stesso paziente, rimanete impressionati di quello che loro sono riusciti a fare. Ma anche per noi, sia noi clinici, sia come didatti, dobbiamo mostrare che cos'è un disturbo, basta mostrare un filmato di pochi minuti e si risolvono tante parole fondamentalmente, si spiega meglio anche lo stigma alle persone che ascoltano con le orecchie invece di vedere con gli occhi. E quello che ci dicono questi studiosi è che avevano videoregistrato dei bambini e poi li hanno videoregistrati a distanza di 25 anni e ci dicono che ci sono delle recrudescenze puramente ticcose, sia motorie sia vocali, intorno ai 40 anni, abbastanza frequenti. Il motivo di questa recrudescenza ticcosa non è nota, ma è un dato che mettiamo lì e cerchiamo di saperlo. Qualità della vita, non in generale, è sostanzialmente quello che diceva prima Anna Tarizzo. La qualità della vita negli adulti non è inficiata dai disturbi da tic, ma è inficiata in parte dai fenomeni ossessivi e del comportamento, ma per lo più dai sintomi depressivi, perché se permangono questi sintomi, chiaramente la mia reazione sarà di demoralizzazione, che è una sindrome, non è semplicemente una declinazione della parola depressione, fino a una depressione vera e propria. Quindi prendere in considerazione il tutto e far sì che ci sia una comunicazione tra colleghi, neuropsichiatri infantili, psicologi, psichiatri degli adulti, per far sì che non ci sia un passaggio drastico con una perdita di gestione del paziente che possa favorire questi momenti in cui il paziente non viene più seguito, cosa che spesso accade, in particolare quando il paziente supera i 25 anni. Quindi, cosa fare se vogliamo ottenere maggiori informazioni sulla TS negli adulti? Cosa potremmo fare? Uno, studiare uno studio di fattibilità su reclutamento di pazienti che in questo momento, in età adolescenziale o infantile, hanno il TS e ci danno il consenso a richiamarli ogni 5-10 anni e fare un follow-up di questo tipo. Questo sarebbe il modo migliore, nell'interesse di tutti, dei pazienti, dei genitori, delle famiglie, nostro, per capire anche se i nostri trattamenti hanno influito in qualche modo nel futuro. Però è difficile, molto difficile. Il fatto che non ci siano dati, che probabilmente è difficile metterlo in atto, sia a volte per stigma, per non accettazione, sia perché se sto bene a 25 anni non vedo perché poi mi devi rompere le scatole a 30, magari mi viene in mente di nuovo che stavo male. L'altro quindi è più empirico, e quindi i nostri ambulatori degli adulti, i nostri ambulatori generali, studi privati, è dedurre a posteriori cosa è successo. Quello che accade nell'ambulatorio dove io vedo i pazienti principalmente con disturbo ossessivo è proprio questo meccanismo indiretto, ovvero il paziente mi riferisce una serie di fenomeni ossessivi che a me sono molto ticcosi, faccio la domanda, ma da bambina ho sofferto di tic, la risposta spesso, spesso è sì, e quindi abbiamo un'informazione anamnestica. Quindi non soltanto pazienti con DOC, ma altre manifestazioni, perché dove va a finire il paziente che ha un ADHD? Va a finire nel disturbo borderline, va a finire nel disturbo bipolare o quant'altro. Quindi anche lì, senza fare inflazione diagnostica, perché i nordamericani tendono a inflazionare le diagnosi per vari motivi, quindi a dire che l'ADHD in un adulto sia molto 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 elevato come prevalenza, invece non è così. Però sapere che se voglio cercare un ADHD giovane, che insomma ha compiuto 40 anni o qualcosa del genere, lo posso trovare tra i disturbi bipolari o tra le persone che soffrono di una persona borderline, oppure tra le persone normali che hanno esaurito il loro percorso di malattia. Mi fermo qua. Grazie.
Grazie Massimo. Abbiamo la forza di fare qualche domanda? Prego. Non ci sono dati, mi sembra abbastanza improbabile, ma comunque non ci sono dati, insomma, rispetto a questo. C'era, prego.
Vabbè, posso dire per comodità, Rett Asperger, non si può dire l'argomento, è un caso non frequentissimo, ma visto che pubblicava una rivista chiamata Asperger News, potrebbe essere interessante affrontarlo. Una volta mi ha detto che sono anche più vulnerabili, sempre extrapiramidali, pazienti che hanno questo tipo di comorbidità, invece per
Sì, cioè, da questo punto di vista lo accennavo prima, insomma, la professoressa Rizzo in particolare ha fatto uno. Dunque, ci sono due aspetti. Uno è la frequenza della Tourette in corso di Asperger o di disturbi pervasivi già iniziati lo sviluppo autismo, che è molto elevata, sicuramente, molto più della popolazione normale, insomma, fondamentalmente. Dall'altro, appunto, il lavoro che ha fatto Rizzo e che appunto, ha avuto un certo seguito, insomma, una serie di repliche, è quello dello studio dei tratti autistici nei bambini con Tourette. Anche lì ci sono appunto delle percentuali che sono sicuramente più elevate rispetto a quanto può avvenire per caso. Insomma, quindi sono due fenomeni in qualche maniera legati, insomma, però non ne sappiamo. Eh?
C'è dei bagagli.
Sì, assolutamente sì. Prego.
Essere il beneficio che apporta far condividere al bambino l'esperienza di altri bambini. Cioè, per esempio, l'associazionismo per me è molto importante, lo trovo fondamentale in un contesto come questo. Avete mai visto o avete, cioè, ci sono studi che dimostrano l'efficacia di far presentare mio figlio a altre persone che hanno lo stesso disturbo?
A mia conoscenza no. So che la Sì, no, per.
Dalle c'è Asperger, giustamente c'è Asperger, ma noi ci facciamo come essere analogo, e questo è, su questo ci sono anche qualche studio di efficacia sul dedispettivo.
Per quanto riguarda Tourette, no, per esempio in America c'è una grossissima associazione Tourette, fondamentalmente, dove appunto la condivisione tra soggetti affetti è molto molto alta. C'è un unico rischio, molto banalmente, è il fatto che i ragazzi con Tourette sono facilmente suggestionabili, e quindi una cosa che mi è capitata la prima volta, rifiutano molto spesso di entrare in contatto con un altro turettico perché hanno paura di imparare il tic dell'altro. Questo è l'unico limite, insomma, che ci vedo. Per il resto io penso che invece avere l'idea di non essere soli, perché appunto torno all'idea, insomma, appunto, questo, insomma, molto spesso sono ragazzi che si sentono assolutamente unici, insomma. Questo potrebbe essere utile, e l'associazione, spero che da questo punto di vista faccia qualche cosa. Va bene, abbiamo finito, io vi ringrazio tutti. E una cosa che volevo sottolineare, io sono in qualche maniera stato il promotore di questa associazione, non ne faccio parte, insomma, sono loro. I relatori di oggi fanno parte tutti del comitato scientifico dell'associazione. Utilizzate questa risorsa, che come avete visto è una risorsa importante. Grazie.